appunto porgo i saluti dell'avvocato Marotta e del professor Gargano che sono impossibilitati a presenziare questa sera, ma sono vicini spiritualmente al professor Garzia per l'iniziativa che questa sera ospitiamo. È un'iniziativa che ospitiamo con piacere, diciamo non solo per la tradizione che ha caratterizzato negli ultimi anni l'ospitale, diciamo proprio l'istituto, cioè una tradizione aperta alla cultura non soltanto filosofica ma in particolare artistica. Questa mostra fotografica è la testimonianza di come si possano coniugare i temi del pensiero con quelli dell'arte contemporanea, in particolar modo in questo caso quello della fotografia, temi che appunto è proprio il pensiero a riuscire a collegare, al di là invece dell'acceso, dell'estremo specialismo nel quale le attuali discipline diciamo di insegnamento e di formazione spesso rinchiudono il sapere e il pensiero. È un diciamo è un'apertura questa che l'Istituto tiene in particolar modo a sottolineare, la centralità del pensiero rispetto a tutte le forme del sapere, a tutte le forme dello spirito umano. Allora tutto ciò che ha a che fare con lo spirito ha a che fare con la filosofia e quindi qui è bene accolto, è bene accetto, qui è a casa sua. Io do la parola alla professoressa De Lorenzo che meglio di me illustrerà quindi i caratteri specifici dell'opera del professor Garzia e illustrerà anche gli aspetti di contenuto di questa mostra. Grazie.
Dunque, lo scrittore austriaco Hermann Brock, chiuso più che cinquantenne nelle prigioni naziste, da cui è convinto di non uscire vivo, consapevole di non aver saputo creare ancora un proprio capolavoro, di essersi troppo occupato della propria età e dello studio psicologico-sociale della propria generazione e di aver trascurato la voce più pura dell'anima, fa un esame di coscienza. Si riconosce in Virgilio e scrive appunto un'opera che si chiama La morte di Virgilio. Virgilio è il poeta latino che in punto di morte credette di dover dare alle fiamme l'Eneide. Preparandosi alla morte, egli narra a se stesso quindi l'ultima giornata di Virgilio. Secondo Brock, il poeta latino mancò alla propria missione nel comporre un poema politico invece di comporre un poema che doveva essere sovrumanato, in quanto la sua qualità poetica lo destinava a comporre qualcosa di diverso. Perciò almeno alla sua morte, come Brock immagina di doverla narrare, egli potrebbe riscattarsi. La morte di Virgilio doveva essere un capolavoro, un rito di purificazione a cui si doveva conformare tutta la sua opera. Alla fine noi sappiamo che Virgilio rinunciò, anche per debito di gratitudine verso Augusto, a distruggere il poema e consegnò il manoscritto all'imperatore. Brock, a sua volta, invece, distrugge il suo romanzo, La morte di Virgilio, ma lo distrugge non perché lo getta nel fuoco, ma perché lo pubblica, lo porta a termine. Che significa tutto questo? Qual è il senso di questo discorso? Qual è il senso del romanzo in una percezione novecentesca? È nella necessità di distruggere la narrazione realistica per la conquista di una realtà diversa, superiore. L'anima realizza questa operazione che è insieme religiosa e cosmica solo nel momento in cui distrugge e crea contemporaneamente una realtà diversa. Allora, nel romanzo, nella poesia, nella fotografia, con il caso nostro, ma anche nella poesia, perché questa mostra è corredata da due poesie contemporaneamente, noi sappiamo che Garzia si esprime perlomeno con questa duplice vocazione. Ebbene, in questa espressione i canoni artistici contemporanei ci hanno abituato all'uso di forme espressive che tendono a recuperare le vicende introspettive e a rivolgersi alle forze più pure dell'anima, a riscoprire i valori eterni proprio nella vita quotidiana, grazie all'alternarsi sempre del piano realistico e di un piano mistico-simbolico. Siamo abituati nelle nostre letture a superare l'aspetto diretto e il contatto diretto con la realtà. Anche in questo caso, nel caso di Garzia, tra le poesie e le foto, il messaggio rifugge dall'ottica paesaggistica fine a se stessa, per quanto raffinata, e ci dà invece composizioni spesso geometriche che richiamano entità astratte. la natura non è semplicemente osservata, ma allude di continuo a un sogno e un'utopia. Del resto esiste un titolo di questa mostra che è appunto Colori del tempo. Già nel titolo si accoppiano due entità non facilmente avvicinabili. Si sintetizza un processo comunque di reinterpretazione della realtà. Si coniugano dimensioni contrapposte che diventano intercambiabili. Un campo è quello visivo, certamente, delle foto, tangibile, e l'altro campo è quello temporale, appunto, colori del tempo, che di per sé, in quanto tempo, è attinente a convenzioni, a consuetudini, però intangibile. E appunto sono intangibili le stagioni. Il tempo, tuttavia, si disintegra nello spazio, che è quello delle foto. E le due forme espressive, poesia e foto, unite insieme, si integrano per la capacità evocativa delle parole da un lato e delle atmosfere dei chiaroscuri dall'altro. L'elemento unificante di questo percorso che le foto esposte fuori ci inducono a seguire sono le stagioni. Però in linea di massima qualsiasi divisione dell'anno in equinozi e solstizi forse più istintivamente ci porterebbe a partire dalla primavera. Primavera, estate, autunno, inverno. In questo caso noi non ci troviamo in una sequenza delle foto, forse dall'esposizione non si intuisce bene da dove comincia la mostra, però nel momento in cui Giacomo mi ha dato le foto su cui io avrei dovuto riflettere, mi ha dato una successione che partiva dalla dimensione autunnale. E quindi c'è una scelta dell'anno. L'anno, nel nostro caso, invece quindi comincia dall'autunno e termina l'esplosione estiva dei colori, delle marine e del sole. Dalle dimensioni quindi raccolte, intimiste e calde del giallo marrone delle foglie secche alla solarità dei campi e dei mesi e del mare dell'estate. Una visione che parte appunto dell'anno e delle stagioni che partono dall'autunno, che trova conferma nella poesia, in particolare la falanga. La falanga di Ischia, quindi ho il testo, però magari se non è stato possibile leggere, sto invito alla fine di questa presentazione, di questo colloquio, a andarsela a rileggere. Comunque la falanga di Ischia ci viene presentata anche questa in un momento iniziale che sembra autunnale. Le tonalità iniziali sono quelle ambrate, grigio, bruno e rossastre, e alla fine della descrizione della falanga, in effetti, noi troviamo ancora una volta i fiori della primavera. Anche qui si ha la sensazione che nella descrizione della falanga ci sia un passaggio da una dimensione autunnale a una dimensione perlomeno primaverile. Il paesaggio viene guardato in un momento particolare in questa poesia, è al tramonto, e nel momento del tramonto poi da questa fase si dilata sotto il profilo spaziale e temporale con i suoi effetti all'infinito. La luce del tramonto ischitano copre terra e mare, effetti magici dalle pomeo, le mura di Forio, e la verticalità della discesa della luce si proietta fino alle marine e sembra quasi andare fino nel fondo dell'acqua. Dilata notevolmente il panorama. Però l'elemento interessante di questa visione, che può sembrare all'inizio tutta esterna, appunto derivante dagli effetti che la luce, che i tramonti hanno sull'animo umano e sulla dilatazione che spontaneamente viene rispetto a questa visione del panorama, la dilatazione spaziale trova a un certo punto dei limiti esterni. Questa luce che verticalmente è discesa sulle marine rimbalza e ritorna all'indietro, ma nel ritornare lo spettatore non si limita ad un contatto epidermico, entra in quella dimensione che poi è quella che ci interessa nella visione non paesaggistica di Garzia, è un accesso nel rimbalzare all'indietro a quel mondo del silenzio e dei frusci che lo sottolineano, che per l'autore è soprattutto un'evocazione culturale. Qui, come nelle foto, appunto nella poesia della falanga, come nelle foto, compaiono in questo ribaltare della luce pietre laviche connesse alla greca, colori che vanno da quelli di Tiziano a quelli di Kandinsky. Autore per eccellenza, pittore per eccellenza, poeta per eccellenza, che coniuga antica e moderno, che è capace e che ha insegnato in effetti a tutta una generazione a guardare dentro le cose, le immagini, gli oggetti, ad eliminare la frattura tra l'osservatore e la cosa osservata. Gli scatti tentano di penetrare qualcosa di segreto, di vedere in ogni sito sempre come un luogo privilegiato della natura, di scorporare dalla ripetitività dei tempi e delle situazioni l'eccezionalità del momento che lo scatto riprende. Le immagini, come i versi, sono pregne di sapore classico, ma in maniera spontanea, capace di nascondere le mediazioni culturali che naturalmente sono tuttavia forti. Allora, qual è la prima sensazione? È delle foto e della poesia. Un percorso in progress. dall'autunno all'estate, un percorso dalle penombre, dall'oscurità dell'inverno alla solarità della dimensione estiva. È una lettura certamente accattivante. Personalmente non so se Garcia la condivida del tutto, ma io non sono del tutto convinta di questa lettura. Perché? Perché in fondo questo processo, appunto, dalla penombra alla luce solare, alla luce estiva, presuppone la ciclicità delle stagioni. E proprio nel momento in cui questo percorso in progress si lega ad un fenomeno ciclico, trova forse in questa ciclicità il suo limite. La ciclicità delle stagioni è un processo che, nel caso specifico, nella mostra, nelle poesie, sembra concluso con una visione positiva alla fine. Però contemporaneamente la ciclicità delle stagioni presuppone che fra un anno, fra molti anni, all'infinito ci siano eterne, continue stagioni, con un loro percorso, rispetto al quale più che la pace, mi pare che vada storniata l'aspirazione alla pace. Una dimensione utopica, quindi, come l'unica che permetta di vivere il presente nella prospettiva del suo superamento. Se io mi leggo a una dimensione temporale così scandita, in un momento in cui so che questa dimensione temporale è destinata comunque a ripercuotersi all'infinito, non credo che in realtà possa appagarmi. Può darmi una percezione temporanea di un appagamento, ma non può estendermelo come soluzione definitiva. Del resto, anche l'incanto della falanga deriva dalle stratificazioni che le successive stagioni del passato, ma probabilmente anche quelle del futuro, porteranno nella falanga. Ed è confermata, qui nei versi si fa riferimento ad opposte testimonianze, a ferite che sono state lasciate nel suolo dalle passate stagioni e dall'arsura e del ghiaccio. E dalla consapevolezza, in effetti, che nello stesso luogo un domani ci potranno essere altre ferite, altri segni del passare del tempo. In questo, questi segni, qui Garcia li chiama gioco della natura, questa è la sua espressione, che per il suo carattere eterno, tuttavia, per quanto sia un gioco, non dà nessuna garanzia di rimanere per sempre gioco. Quindi, cosa di più stabile e di scontato del ripetersi delle stagioni, e cosa, d'altra parte, di meno ovvio, se questo ritmo si proietta non sull'esterno, ma se si proietta sull'individuo, sulla persona, sul suo cambiare nel corso degli anni, sul modo sempre diverso in cui ognuno di noi vive ogni anno la dimensione del passare del tempo. E quindi, rispetto ad un'apparente linearità e continuità, il messaggio mi sembra che in realtà sia quello della discontinuità, non della continuità. Il particolare, cioè, che caratterizza la vicenda, la soggettività di chi vede all'esterno, che non è una barriera da superare per cogliere l'essenza della realtà, ma è parte integrante del discorso conoscitivo che chiunque si ponga di fronte alle situazioni esterne, soprattutto attraverso messaggi e interpretazioni, deve affrontare. La continuità è in effetti un'invenzione, è una costruzione, come una costruzione sono le stagioni, mentre ciò che impera sono le discontinuità. È un'esigenza costruttiva, sì, ma è l'esigenza di disintegrare la continuità della storia. Quindi in realtà quello che mi sembra di vedere in queste foto è aspirazione, non appagamento, mi sembra più mito che storia. E l'aspetto utopico è una delle linee, certo, di questo macrocosmo, microcosmo, che già le prime immagini suggeriscono. Sotto e tra le foglie secche, per esempio, si aprono sentieri, sono strade autunnali delimitate da alberi, strade in cui il silenzio è rotto dall'unico rumore supponibile in quegli ambienti, che sono le foglie che cadono, il vento che le spinge a cadere. E il colore, a questo punto, due delle foto più belle, secondo me, della mostra sono proprio quelle della dimensione autunnale, è il punto in cui il colore scompone i piani prospettici, secondo la migliore tradizione del fauvismo, altera dell'immagine i contenuti particolari, ed è un percorso che conduce all'astrattismo. Sono due foto, a mio parere, decisamente astratte, quelle dell'autunno. Silenzi, silenzi eloquenti, foglie secche che formano quadri astratti con tutto il potere evocativo dei toni di Kandinsky. Un autunno che è morte, ma è anche calore, presuppone vita nascosta, magica, che prepara al raccoglimento e alla difficile ricomposizione della linfa vitale in previsione dell'inferno e poi della primavera. Qui ripercorrerò mano a mano invece i versi dell'altra poesia che è messa a corredo della mostra, che ha lo stesso titolo della mostra, cioè Colori del tempo. A proposito appunto di questo autunno, Garcia si esprime in questi termini: nel variopinto mutare delle stagioni del tempo, di foglie caduche ho colto calore e insieme morte. L'inverno. L'inverno precede la rinascita, non associazione alla morte, ma prepararsi alla vita. Non a caso lo introduce la foto di un'alba, ma è anche il momento in cui quelle percezioni vellutate della falanga si tramutano nelle brume della Turner, in indagini prevalentemente marine, in cui il mare appare con contrasti molto forti. Chi è abituato a vedere le foto di Giacomo Garcia sa che queste inquadrature sono molto frequenti, appunto, nel suo modo di vedere il mare. Sono increspature di acque battute dal vento al contatto con la riva, che lasciano immaginare una vita marina molto agitata, molto sofferta, molto combattuta, un mondo soprattutto pericoloso e temibile, che sta per esplodere ma che è molto contenuto, e quindi acquistano risalto tanto più queste dimensioni del mare dai toni scuri della terraferma. Mare e terra nella dimensione invernale sono contigue, sono aspetti contigui e conflittuali come l'orrido sublime di sapore romantico che suggeriscono. Queste due dimensioni, appunto mare e terra, associate a una dimensione sacrale, incutono paura e speranza. Sono le foto più appunto che danno sensazioni più forti, sono garanzia di una natura, alla fine sappiamo sensata, che da questi vortici verrà fuori per confermare una destinazione razionale dell'universo e la felicità futura, per riconfermare i valori unificanti incapaci di contrastare la disgregazione di valori umani e sociali. Fanno da sfondo a questa dimensione invernale le isole del Golfo, Capri, Ischia, viste dalla baia di Eranto, riprese dal traghetto con i faraglioni sullo sfondo, oppure con la sagoma ben nota appunto della costa, che fuoriesce come un approdo onirico da un mare meno vorticoso ma ancora nemico, a recuperare il valore salvifico della terraferma, salvifico per l'uomo e per l'unico essere animato che in tutte le foto, il gabbiano, che si staglia a sottolineare in questa stagione la sofferta percezione del mare che chiude la serie invernale, con due immagini di mare spumoso, una che si frange sulle rocce di Gaeta e l'altra invece la spiaggia di Zante, che è l'ultima fotografia della serie invernale, la spiaggia di Zante sulla quale poi i colori sono un po' più forti, ma c'è un relitto che presuppone tempeste, naufragi e le vittime di un mare che però si avvia ai toni primaverili. La poesia sottolinea questo aspetto invernale con queste parole: acqua, freddo, marmoreo, alla vista offre orridi scorci e sublimi, fatti di nere masse di terra, di rami spogli, di argente e brume. La primavera espone invece a Pantalica, la necropoli che dal secolo XIII a.C. fino all'epoca bizantina è stata usata, con i suoi fiori multicolori, gialli, rossi, bianchi. All'inizio questi fiori sono solo appena timide propaggini esterne di accessi alle antiche tombe, un contrasto evidente tra morte e vita. Se avete presente la fotografia, ci sono proprio le percezioni delle tombe come buchi neri, rispetto alle quali invece in vicinanza si aprono i fiori, si aprono i campi fioriti. Alla fine invece i fiori invadono la scena, non si muovono più sul contrasto con l'altra dimensione. Sono appunto un collegamento ideale tra diversi luoghi del Mediterraneo. Le immagini che più sembrano lasciare spazio a questo esplodere della natura, i fiori che nascono spontaneamente, che crescono occasionalmente, con casualità, ritrovano un loro ordine, interne connessioni invece, tra gli estremi delle foto che delineano la primavera, le rocce appunto, gli ingressi della necropoli e i muri a secco di Ischia. Kandinsky, ispiratore delle immagini autunnali, torna ancor più in queste immagini, dove appunto rispetto al fiorire apparentemente casuale e inconsulto della natura, spontaneo, invece subentra un geometrico rigore, una razionalità che sfrutta i concetti dello spazio e dell'analisi e che non mira la staticità dell'immagine, quanto piuttosto a comunicare il divenire dell'immagine stessa. Mi sembrano molto suggestive quelle immagini di fiori, proprio perché in realtà quel bianco occasionale, Kandinsky stesso lo precisa, il bianco ha una funzione importante nella sua pittura, si identifica col silenzio, un silenzio tuttavia che non è stasi, non è morto, ma è una possibilità di riprendersi e di avere rinnovate espressioni. La primavera ha nella poesia queste espressioni, questa dicitura: ma ruota del cosmo, ciclo eterno, gemme apre, e a Pantalica, necropoli di varie genti, tutto fiorisce alle dolce brume della primavera. L'estate, colori, barche, sole, l'estate mediterranea delle reti di Acitrezza, di Carpatos, le barche che nel riflettersi nell'acqua perdono i contorni degli infiniti e penetrano frammentate nei fondali marini. L'estate è procida, vista dal mare, la prua di barca a Giacinto, un mare solcato ora in pieno sole, ora in penombra, barche riprese nel vario contatto con l'acqua, ma anche calde, a legno chiaro, valorizzato dal sole. L'estate chiude l'anno con un simbolico tramonto. Questa dovrebbe essere l'ultima foto che chiude il ciclo della mostra. L'estate unifica mito e ragione, consente di superare la paura che invece aveva caratterizzato soprattutto la fase invernale, di dare forza a nuovi principi sulla base di particolari che presuppongono un rapporto simbiotico e costruttivo tra l'uomo e la natura. Le case dei villaggi marini, gli alberi delle navi, le prue dirette verso terra non hanno più delle delimitazioni che cozzano l'una con l'altra, sono sì limitate, hanno ognuna una propria fisionomia, ma non è più un modo di coesistere di tipo conflittuale. E qui le parole a supporto sono: è d'estate più sicuro il mare, l'assicurante torna, l'atavica paura vinta, le acque si solcano con reti e barche ed è trionfo di forti colori. Allora, questo è il percorso della mostra, queste sono le foto e questo è il supporto appunto delle poesie, della poesia che decisamente sembra muoversi in perfetta sintonia con l'esposizione della foto. Ebbene, le foto ci proiettano sui ritmi eterni della natura, ma qual è il ruolo dell'uomo in questo susseguirsi di immagini? Nel ciclo annuale circoscritto delle stagioni non è la natura, in fondo, ma è l'uomo a porsi il problema di dividere l'anno in stagioni, secondo l'età individuale e i momenti storici. È l'uomo che ha il problema di superare le paure tramutando l'energia degli stati ansiogeni in alimento e legittimazione del proprio futuro. E l'uomo a dover imparare a coniugare insieme sentimento e ragione, confortato dalla certezza, alla fine, che l'eterno trasformarsi è un percorso ciclico e costruttivo. Quindi la natura è qualcosa che in questo senso intanto vive in quanto l'uomo la reinterpreta e ne fa qualcosa che scandisce i propri ritmi dell'esistenza. Ed è l'uomo ancora il problema di convivere con la dimensione metropolitana che implica la folla, il trambusto, il rumore, le preoccupazioni che erodono il tempo destinato a se stessi. Immergersi nella natura, appunto elemento alternativo a questa civiltà, tra virgolette, invadente, avviene attraverso un grande spazio che Garcia dà ai canali culturali. Sono la classicità a cui abbiamo fatto riferimento in un primo momento, citando Hermann Brock che recupera Virgilio per esprimere la propria sofferenza di vita e la propria sofferenza di artista, sono i canali culturali di cui sono imperniate moltissime delle fotografie, che soprattutto lanciano un ponte strettissimo tra il Mediterraneo della zona che circonda Napoli, quindi di queste isole che circondano la città e il nostro Mediterraneo, e di quello che è il Mediterraneo antico per eccellenza, il Mediterraneo della Grecia in particolare. Questi canali culturali infatti attingono da un lato agli elementi tradizionali più vicini, che fanno parte dell'esperienza quotidiana, molto stratificata, alle isole del Golfo, alle barche, alle reti, ma con l'esigenza, come al solito, di sconvolgere le usuali apparenze, dissolvendole per recuperarne il senso nascosto. Il supporto della cultura classica quindi rende la descrizione dei paesaggi non una passione artefatta, ma canale per una lettura totale di sé. Dall'altra parte c'è un'altra esperienza che queste foto sottintendono, che anche la poesia sottintende, una forma di arricchimento e di dilatazione dei confini mentali che passa attraverso il viaggio. Sappiamo benissimo, chi conosce Giacomo se lo sarà sentito narrare più volte, che molte di queste riprese sono frutto appunto di viaggi estivi che hanno una precisa meta, un preciso indirizzo, che sono già stati ben programmati con circuiti che rispondono non all'occasionalità del girare, ma a un preciso intento culturale e di arricchimento. Il viaggio è l'esperienza che per eccellenza avvicina presente e passato, consente di perfezionare la propria visione del mondo, come sottolineato dal poeta rivoluzionario francese Artaud. Artaud è un poeta che si soffermò a lungo su questi, sulla sua necessità di confrontarsi con altre culture. È un elemento che fa parte molto della cultura francese in genere, poi soprattutto della cultura francese di questa, degli anni 30 del Novecento, in cui scrive Artaud, perché proietta appunto un certo tipo di civiltà con civiltà diverse con la Francia aveva contato. Infatti nel 1936 Artaud si reca in Messico e vi rimane per qualche mese. Il suo interesse è per i riti degli indiani Tarahumara. Per lui il Messico si contrappone alla Francia, espressione dell'Europa occidentale, nell'alternativa appunto tra la cultura razionalista e il mondo magico animista degli antichi messicani. egli vede in una cultura altra rispetto a sé non il mondo osservabile, le consuetudini, le usanze, i riti, ma l'atteggiamento, ciò che, che gli interessa appunto in particolare, è l'atteggiamento nei confronti della vita, della natura e dell'uomo. Artaud quindi prospetta col viaggio il recupero della dimensione dell'io attraverso il confronto con altre culture, con ciò che è diverso da noi. Non a caso di Garcia, invece, la ricerca della propria identità non è soltanto un rapporto tra sé e gli altri diversi da sé. È nella capacità del viaggio e nell'occasione del viaggio egli riscontra la possibilità di dare maggiore spessore alle proprie stratificazioni culturali e di arricchirle. Nel viaggio, appunto, durante il quale gli scatti si susseguono come un taccuino, si presuppongono lo straniamento, quell'essere diversi da sé che il viaggio sempre comporta, la scoperta di luoghi e situazioni non note che comportano un nuovo interrogarsi, naturalmente parlo del viaggio non occasionale, non epidermico, e comporta invece questo tipo di viaggio un nuovo interrogarsi in rapporto a sollecitazioni e stimoli diversi. Un viaggio attento alle sensazioni culturali, anche libresche, recuperate nella memoria e ricollocate nei luoghi. Non è tuttavia appunto evasione nell'antichità mitizzata, comporta il riproporsi nel presente e nella quotidianità. Il rischio di queste operazioni potrebbe essere quello di dimenticare di essere uomini del proprio tempo. Certo, è molto forte questo, può succedere, succede spesso, insomma. E quindi in realtà poi la difficoltà dell'artista è sempre quello di continuare a seguire le proprie vocazioni, i propri interessi, anche le proprie stratificazioni culturali, ma reinventandolo. In fondo anche gli accenni tra eruditi e non che abbiamo fatto valorizzano insomma l'esperienza degli artisti e degli artisti che abbiamo citato proprio per questa loro capacità. Si intuisce pertanto che l'immediatezza dello scatto nasce da giornate lunghe e solitarie, da frequentazioni assidue e partecipi, da un amore violento ed esclusivo per i luoghi, spesso conosciuti da sempre, appunto, le zone che ci circondano, ma altrettanto spesso oggetto prima di studio e poi di una visione diretta, stratificati in letture classiche e verificati direttamente in una sorta di grand tour contemporaneo. Nelle foto e nelle poesie vi è alla fine il modo in cui un certo tipo di intellettuali tendono a imporsi come uomini del proprio tempo, ad esprimere le forme contemporanee del disagio di vivere, ritrovando nel gioco della natura una sorta di riscatto individuale e collettivo. Finito, imbarazzo di dire qualcosa. Credo che credo che Giacomo
vorrei ringraziare la professoressa De Lorenzo per le sue belle parole e fare un qualche breve accenno alla genesi di questa mostra. Cioè, in effetti, scattare le fotografie è una cosa, fare una mostra è un'altra cosa, sono due procedimenti diversi. Scattare la foto significa lasciarsi, diciamo, andare all'intuito, alle emozioni, insomma, alla ricerca della luce, del momento adatto, alla ricerca, diciamo, dei posti più, diciamo, peculiari, in sostanza, no? Realizzare una mostra invece è un lavoro concettuale, cioè un lavoro che presuppone una costruzione, una quasi a tavolino. Io in effetti anni fa, poco più di 15 anni fa, lessi un libro, La paura e la storia, di Jean Delumeau, uno storico francese delle Annales, e ne feci una recensione. Fui attratto molto da questo libro, che trattava delle paure, di tutte le paure, le classificava. E la paura maggiore, in sostanza, che l'uomo d'ancien regime, ma anche l'uomo moderno, insomma, doveva affrontare, era quella del mare. Il mare, chiaramente, d'inverno, era il mare, diciamo, più pericoloso. Il mare che poteva portare all'insepoltura in caso di naufragio. Cioè, non c'era la possibilità di avere i sacramenti, di essere sepolti, insomma, in terra consacrata. Insomma, quindi c'era l'ignoto, c'era questo elemento, questa massa, insomma, negativa. E quindi, diciamo, quella lettura, diciamo, è rimasta nel mio immaginario, nel mio piccolo, diciamo, e quindi mi ha portato poi a vedere il mare d'inverno come qualche cosa di non soltanto selvaggio, romantico, ma qualcosa anche su cui riflettere, insomma, qualcosa su cui soffermarsi, insomma. Perché l'inverno, per me, dal mio punto di vista, rappresenta appunto la morte, cioè una situazione di stasi, che poi si apre, diciamo, alla vita, quindi secondo un ciclo che tutti conosciamo. Io infatti volevo fare una mostra soltanto sul mare d'inverno, insomma, questa era la mia idea, cioè fare una mostra sul mare d'inverno, se non che poi mi sono reso conto che la mia fotografia non è una fotografia bicromatica soltanto, cioè non è una fotografia in bianco e in nero, diciamo, anche se io faccio diapositive a colori, come c'è qualche fotografo qui, diciamo, in sala che mi ha fatto osservare, mi ha chiesto sul piano tecnico come avessi realizzato certe foto. In realtà con le diapositive si può realizzare anche il bianco e nero, in effetti, no? E allora in base alle condizioni, diciamo, di luce, in base a tanti elementi noti, naturalmente queste fotografie, diciamo, invernali, non rappresentavano quindi tutto il mio patrimonio, diciamo, personale, perché c'era anche il colore, ovviamente. E allora, perché c'è questo colore, in sostanza? Perché esiste anche il colore nella mia fotografia? Perché io vedo le cose anche in maniera ottimistica, cioè non soltanto in maniera, negativa, insomma. Perché, diciamo, nella accezione psicologica il nero è un elemento negativo, insomma. E quindi, diciamo, che ho pensato di allargare questa mostra dal mare invernale alle varie stagioni, insomma, per concludere in maniera, e quindi il percorso, diciamo, dall'autunno che diciamo anticipa l'inverno e arriva e si conclude con l'estate, diciamo, è un percorso, diciamo, che porta praticamente da una situazione di crisi anche personale alla gioia, insomma, alla ripresa. Ecco, questo è il significato, diciamo, di questa mostra, diciamo, dal punto di vista della sua elaborazione concettuale. Nient'altro da dire, in effetti, perché tutto è stato già detto dalla professoressa Lorenzi in maniera molto precisa, e quindi...
Avevo solo sottolineato che, certo, questo messaggio ottimistico è l'aspetto più evidente, questo forse qui è intervenuto la mia particolare,
sì,
sensibilità a questo,
sì,
discorso, perché è chiaro che sia la mostra che le fotografie, sia la mostra che le fotografie hanno un evidente messaggio in positivo, perché sono sempre un po' diffidente verso i messaggi diretti, sono portata in genere ad andare al di sotto, cioè l'ostentazione della positività del messaggio, diciamo, in un certo senso mi ha un po' insospettito. Penso che ognuno di noi si lascia andare nella ciclicità di un anno alla positività del messaggio, però rispetto all'anno esiste il resto. Esiste il futuro. Io so benissimo che l'anno prossimo non sarò come sono adesso, e quindi anche la mia visione positiva di quest'anno, indipendentemente dalle circostanze esterne, potrà essere diversa. Del resto, appunto, su questo mi confortava la falanga, che mostrava e testimoniava il fatto che ci sono stratificazioni e ferite nel terreno, nella natura, insomma, che sono il segno delle passate stagioni e degli anni passati. È presumibile che anche gli anni futuri avranno le loro ferite, le loro stagioni, anche se certamente in ogni anno ci sarà sempre un'estate, insomma. Quindi io credo che sia positivo il fatto che ognuno di noi, questa dipendentemente dall'esperienza di Garcia, abbia questa convinzione che esiste un elemento finale dell'anno che coincide con l'estate, e questa forse effettivamente è una felice intuizione, per quanto poi alla fine, insomma, è ogni anno che si rinnova, è ogni anno che ci pone il problema di sapere da quale stagione cominciare, insomma. Va bene, io chiuderò io dicendo che ancora tanti auguri a Giacomo, ci vedremo non so fra quando per una prossima mostra.